Dopo una lunga camminata di circa 11 chilometri, arriviamo in cima ad un poggio e da lì scorgiamo la villa che ci attende.
La storia inizia prima, cioè nel 1500 c'era un capitano di ventura che si chiamava Giovanni Gregori, che ha realizzato una torre. Poi ci sono stati diversi passaggi di proprietà. Giovanni, la figlia di questo Gregori, sposa un Aureli e quindi passa alla famiglia degli Aureli alla fine del 1500. Gli Aureli appunto la tengono fino al conte Sperello, che è lui che decide di convertire quella che era appunto una torre in questa residenza che adesso da qua chiaramente lo possiamo solo intuire, ma dopo lo vedremo meglio. È proprio una residenza barocca, è proprio una villa barocca, i lavori vengono conclusi nel 1758. Il conte Sperello ha fatto realizzare la villa, il giardino all'italiana che sta davanti, l'arancera che sicuramente la signora ci farà vedere, ed era anche un uomo di cultura per cui ha collezionato una vasta biblioteca che in parte si conserva ancora. Non ha eredi, quindi quando muore nel 1791, 91, la villa passa agli Alfani. Gli Alfani la tengono fino al 1874, quando la vendono ai Bracceschi, e finalmente arriviamo agli attuali proprietari, che sono i Serego Alighieri, e sono appunto i discendenti di Dante Alighieri. Loro la comprano nel 1918, e quindi oggi siamo nel 2019, quindi ormai un secolo abbondante, 101 anni che loro hanno questa villa. Perché sono i discendenti di Dante? Perché alla fine del 1500 l'ultima discendente diretta di Dante Alighieri, una Alighieri, sposa un Serego, e quindi si forma la dinastia dei Serego, i Serego Alighieri. Quindi i Serego Alighieri hanno tutt'oggi, sono tutt'oggi proprietari della villa, e l'unica pausa c'è stata durante la Seconda Guerra Mondiale, perché è stata occupata prima dalle truppe tedesche e poi dagli alleati. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Leonardo di Serego Alighieri si dedica proprio, anche si occupava di agronomia, quindi si dedica al recupero e al restauro della villa, la riporta agli antichi splendori, e soprattutto, allora, sappiamo che Castel del Piano è molto cimentificata, no? Ovviamente è una cimentificazione che risale, presumo, agli anni 60-70, come, no? Tipico, a occhio sì. Però vedete che la villa davanti ha questa ampia zona di rispetto di verde, che è rimasta grazie all'intervento suo, perché Leonardo di Serego Alighieri appunto si è battuto per mantenere il verde che c'è davanti, ed è riuscito a far inserire la villa e il parco che c'è davanti nei beni tutelati dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi la villa è vincolata. Villa è così. E negli anni 80 ha incominciato ad affittare due appartamenti che ha ricavato per sostenere comunque il mantenimento della villa stessa. Adesso non c'è più lui, che nel frattempo è mancato, c'è il figlio che si chiama Sperello, credo in onore di Sperello Aureli che l'aveva fatta realizzare. Quindi però lui è Sperello di Serego Alighieri. Non ci sarà lui ad attenderci perché aveva altri
Quindi lui ci
impegni.
vive proprio.
Sì, loro proprio già dal 46, già dal padre, loro vivono qua, esatto. Ci attende la moglie Carla.
Benissimo,
Benissimo.
grazie.
La spiegazione della guida Massimiliano Cremona, la signora Carla ci attende e ci ospita in casa sua, spiegandoci molte, molte cose, di cui non eravamo sicuramente a conoscenza. E comincia dalla limonaia.
Dove sono appena rientrati i vasi?
Quanti sono in tutto i vasi? Che
Sono circa 70, 70-80, tra
spettacolo!
piccoli e grandi. Ci sono quasi tutti aranci e alcuni, no, quasi tutti limoni e alcuni aranci amari, con cui facciamo marmellata. Sì. Alcuni limoni, alcune piante sono proprio dei bonsai, secondo me hanno l'età della casa. Hanno dei tronchi enormi.
Ma
E io non ne ho mai visto morire uno, sono sposata da 40 anni, quindi penso che siano vecchissimi.
Che spettacolo!
Una fetta della limonaia è stata annessa alla casa, i miei suoceri sono venuti ad abitare al pian terreno invecchiando e hanno preso una fetta di limonaia per fare insomma i servizi, lavanderia, e alla fine dell'ultima fetta c'è un tromplay come quello che ormai è in casa. Questo è il re dei limoni.
Mamma mia,
è bellissimo.
Stavamo notando che la limonaia rimane solo il nome della struttura, sì, ma non c'è mai limoni. Invece voi avete la limonaia vera.
E infatti.
Con i limoni.
È di terra perché bisogna innaffiarli anche d'inverno. Si apre di giorno, si chiude di notte.
È un lavoro.
Abbastanza.
Tutto
ora funziona, con questo si irriga il giardino e quello è un magazzino che è bellissimo, po' cadente, e questa è la lapide che ricorda Adolfo, messa da mio suocero.
Della sua padrona. Qui visse Adolfo Guelfi 1885-1962, fedele giardiniere della contessa Anna Bracceschi Serego, che con coraggio, abilità e onestà esemplare salvò dalle rapine della guerra del 40-45 villa, mobili e giardino della sua padrona.
Poi la signora Carla passa a parlarci dei suoi dipinti, dei suoi preziosi dipinti, e a ruota libera in conversazione ci offre del vino, dell'ottimo vino, e continua a parlarci delle meraviglie della sua casa.
Ci sono tanto di nomi di posti, ma non si sa che battaglia è. Sicuro è Venezia, l'Austria. Ci sono varie bandiere contro i turchi. Allora pare che un Meniconi di Perugia fosse capitano di Ventura e avesse partecipato a questa battaglia, che forse è Lepanto. Però ancora non sappiamo bene. C'è un'amica che ha capito chi è l'autore, secondo lei, io non mi ricordo più, sinceramente.
Perché è firmato?
No. Dice che sicuramente è una studiosa di storia dell'arte.
Bellissimo.
E non si sa.
Sì, comunque, questo è...
Pensavamo che fossero di provenienza veneziana, perché mio marito è veneto in realtà, di famiglia.
Grazie.
Sì. Allora un brindisi di buone feste, visto che
è vero.
Io verso un boccino così
sì, fa per forza.
È veramente buono. Tu ce l'hai fuori.
Squisitissimo, tu.
Grazie. Ma c'è qualcuno fuori?
No, ci siamo tutti.
Ce la fa.
Grazie.
Si è librato.
Grazie, auguri, buone feste.
Grazie a voi.
Grazie.
Prendete.
Ce l'ho ripresa, me la
buona. Buonissima.
Eccezionale. Se mi arriva braccio, arrivo anch'io.
Ma state fortunate che è uscito il sole, tutta un'altra cosa anche vedere col sole, no?
C'è una bella rassegna stampa.
È vero.
In cartaceo. Cosa ormai inusuale.
Che sembra
raro. È raro, raro.
Ciao, cucciolo. Ma questo
mio marito si sveglia e va a comprare il giornale.
Ah, bravo. Che bella.
Il giornale. Prima di fare colazione.
La preghiera del mattino.
Sì.
Una cosa che si...
Ma questo vino lo prendete da
è buonissimo.
Buonissimo.
Mio marito.
Ma c'è l'aiuto.
Lavora nella
enologo. No.
C'è il vecchio custode che torna per fare il vino quinto e mio marito. Ma non c'è niente dentro.
Ma è genuino, quindi al massimo.
Come viene viene.
Signora, che ci racconta sul pavimento?
Il pavimento viene da vetri ed è fatto su misura per ogni stanza. Mio suocero, quando sono venuti a pian terreno qui, era un magazzino. Tutte queste stanze erano praticamente ridotte a magazzino e i pavimenti erano nelle casse. Nessuno li aveva mai visti. Allora mi ricordo che li ha messi su prato per vedere il disegno, li ha aperti tutti e poi li hanno montati. E lui era molto in dubbio se montarli o no, perché era un fanatico di Sperello Aureli e quindi tutto quello che ha raggiunto successivamente lo aborriva. Mm. Qui c'era un cotto normalissimo e lui è stato molto in dubbio, poi alla fine ha ceduto e l'ha montati.
Il marito si chiama Sperello in onore,
in onore,
immaginavo.
Sì. E quando è nato mio suocero ha mandato un telegramma alla sorella a Padova e ha dettato alla telegrafista: è nato Sperello, tutto bene. E lei ha scritto: è nato il vitello.
No. Questa è lei.
Quale?
L'ha presa in mano, ma.
Sì.
Bene.
E com'è vivere qui?
Cioè, lei è impegnativo, è piacevole, ma impegnativo, sì, sì. Mm. D'altronde è talmente bello. Io sono di Venezia, ma non ho rimpianti.
È un angolo di paradiso, veramente. Mm.
Diciamo che si lavora sempre.
Certo.
L'unico modo per non lavorare è non esserci. Andarsene.
Si deve prendere qualche vacanza per ogni tanto.
Infatti.
A piano di sopra.
Sì, non basta. Per carità. Sta in Francia, ama molto questa casa, ne sa più lui quasi di mio marito, perché lui era sempre col nonno da bambino, il nonno era archivista, mio marito è astronomo, quindi diciamo che lavora in un altro campo. Sì.
Ma qui lavora in Umbria?
Ha lavorato, siamo stati in Olanda, i miei figli sono nati in Olanda, poi in Germania, poi alla fine ha avuto un posto a Arcetri, a Firenze, ha lavorato a Firenze e adesso è in pensione.
Quindi avrà allestito un piccolo osservatorio sulla vecchia torre, no?
No, no, veramente. E una figlia, un figlio sta in Francia, questo figlio maggiore, e la figlia sta a Firenze. E vengono, vanno e vengono.
Quindi loro vengono in vacanza, invece voi lavorate.
No, mio figlio, poveretto, quando viene comincia a mettere a posto tutto. Sì, sì, è proprio appassionato. Mia figlia fa disordine e lui mette a posto.
Come giusto che
mette
sia.
Mette a posto le vecchie carte, le vecchie foto.
Quanti metri quadri è tutta là? È tanto,
non ho più pallida idea. Proprio
centinaia di metri quadri.
Beh, sì.
Saranno almeno più di 1000 sicuramente.
Non lo so.
Adesso facciamo una
rivelazione.
Satellizzare le pubblicazioni proprio su questa villa.
Sì, sì. Ci sono alcuni capitoli di alcuni libri, vediamo se lo trovo.
Sì, sì, poi andiamo.
Io pure.
Poi andiamo.
E come era nel 700 senza balconi?
Ah, questo è il viale lì. Di...
una cartolina, ricordo.
Ville, parchi e giardini in Umbria. Alberto Durante.
Duranti?
Durante. Ah, Alberto Durante.
Ma che bella... Luca Romana Lepore, Storie di Ville e Giardini, è una pubblicazione della provincia e c'è anche Villa Aureli. Ci sono tante ville.
Ah, che
scusa,
bello!
Signora, che se ne trova.
Ma c'era pure Villa Pompini.
Villa Pompini, qual è?
Quella che abbiamo visto al lago.
Ah, Guido, sì, Villa Pompini.
Questo per voi che girate per Ville.
Bello. Molto.
Con dei lavori di mio suocero, così vedete com'era quando è venuto. Lui è venuto a vivere qui, sua madre gli ha lasciato questa casa, la famosa Anna Braccesi,
sì.
E lui con sua moglie, tutti e due nati a Verona, sono venuti a vivere qui, non si sono più mossi. E guardate com'era.
Cioè, questo è quindi del Novecento, no? Diceva.
No, no, si anche... sono sposati dopo la guerra.
Ah, dopo la guerra.
Suocero, sì.
Restauro dopo,
sì,
la guerra, ok, giusto.
Pensa quanti lavori.
Questi sono i militari, vedete, che avevano dipinto degli aerei.
Ma la potenza, ma non c'è credo.
Ah, che
si
bombardano.
Ancora le tracce di vernice sulla cornice.
Già.
Ma no, la calata di... non ha fatto per niente danni.
No,
no?
Niente. Ma
come mai? Hanno avuto rispetto?
Sì, incredibilmente. Questo praticamente è l'unico danno.
A parte stare, chissà come gli sarà venuto in mente di passare un planino sul quadro.
Vedete, questo era il piede, com'era
la barca.
Dietro. Se c'è nella luce là, si vede un po' meglio.
Ah, ecco.
Ah, ecco.
Questo è com'era pian terreno. C'è una specie di ripostiglione.
Pensa tu, che gran lavoro.
E questo... puntellato i travi, questo è il camino, quindi davanti al camino era tutto puntellato, seggiole rotte. Questo è il mio suocero, insomma il mio suocero, prima di rifare l'intonaco l'abbiamo fatto appunto quando c'erano le impalcature per il tetto. Mio marito ha fatto l'intonaco,
certo.
Così
ha sfruttato, giustamente.
Ha sfruttato il momento.
Ovviamente non faceva parte del finanziamento,
certo,
però almeno l'impalcatura.
Avete potuto utilizzare l'impalcatura?
Beh, era lì, sì. Dunque, pian terreno, tutto pian terreno.
Bello aver documentato tutta sta cosa.
Ma lui aveva tipo 10-12 di questi album.
Però faceva l'archivista, no?
Sì, lui era laureato in agraria, però poi si era diplomato in archivistica.
Quindi c'aveva la mentalità.
La passione.
E mia cognata Flavia pure. Mentre, insomma, mio marito è più scientifico. Io sono più pratica.
E ci vuole.
Sì, ho restaurato di punto in bianco un po' di affreschi.
Invece il signor Spierello...
Per non vederli rovinati.
Il signor Spierello sarebbe il figlio del suo suocero, no?
Beh sì, è mio
suo
marito. Sì, sì.
Sì, suo suocero, giustamente.
Sì.
Marito. Che prende il nome dal...
Questi sono i pavimenti come erano.
Ah, ecco.
Prima di montare.
No, sono più belli ora, decisamente.
Beh, questi dietro
sono belli. Questo è il vespaio.
Decorati.
Abbiamo dovuto rifare tutto l'impianto di riscaldamento esterno perché abbiamo scoperto che galleggiavamo su un mare d'acqua, perché lui ha messo i tubi sotto questo vespaio e dopo 50 anni erano distrutti.
E non potevate spaccare.
Lei è affascinante.
Sì, eh?
Sì.
qui non potevate spaccare, quindi le avete messe esterni perché erano
Sì, anche per il futuro. A futuro. Alla fine sono pochi i punti in cui si vedono. Ma volevo farvi vedere il mio suocero, eccolo. Mio suocero che segnava le ore. Si segnava le ore.
Fantastico.
Di lavoro con Mario, il famoso muratore. È sempre stato fatto tutto, insomma, tra forze personali e poco altro.
Molto amore per...
molto ce ne vuole, sì.